piano su Parigi. Anche quella notte non era mai smesso di venir giù una pioggerellina fine fine che infangava le strade. Ma verso l'alba, sotto il soffio vivo che disperdeva le nuvole, i marciapiedi s'erano asciugati e il cielo azzurro aveva una limpida allegria di primavera. Per questo il paradiso delle signore, fin dalle 8, splendeva ai raggi di quel bel sole nella gloria della sua grande vendita delle novità d'inverno. Le bandiere sulla porta e le pezze di lana in mostra si agitavano all'aria fresca della mattina, animando Place Gaillon d'un tramestio da fiera, mentre sulle due strade le vetrine ostentavano la varietà delle merci che dietro i cristalli lucidissimi parevano ancor più belle e vere. Era come un'orgia di colori, un'ebbrezza che irrompeva nella via, una montagna di roba ammucchiata perché tutti ne godessero, se non altro, con gli occhi. Ma a quell'ora entrava poca gente. Qualche affaccendata cliente di tanto in tanto, qualche massaia del vicinato, qualche signora che non osava avventurarsi nel pigia pigia delle ore pomeridiane. Dietro le stoffe che lo imbandieravano, si indovinava il magazzino spopolato ma pronto a ricevere i clienti, col pavimento ben lucido e gli scaffali traboccanti mercanzie. La gente mattiniera, tutta in faccende, dava appena un'occhiata alle vetrine e passava senza nemmeno rallentare il passo. In Rue Neuve-Saint-Augustin e in Place Gaillon, dove le carrozze dovevano mettersi in fila, alle 9 non ce n'erano che due. Quelli del quartiere soltanto, specie i negozianti sbalorditi da una tal pompa di pennacchi e di bandiere, si radunavano a gruppi agli angoli sotto le porte, col naso all'aria, sfogandosi in acri commenti. Li sdegnava principalmente una vettura ferma davanti all'ufficio delle spedizioni in Rue de la Michaudière, una delle quattro che Mouret aveva di quei giorni mandato in giro per Parigi. Vetture tinte di verde con risalti gialli e rossi che verniciate ben bene mandavano sotto i raggi del sole lampi d'oro e di porpora. Quella che era lì, nuova di zecca, col nome del negozio su tutti i lati e con sopra un cartellone che annunciava la grande apertura della vendita, se ne andò finalmente tirata al trotto da un bel cavallo appena ebbero finito di caricarla degli involti avanzati del giorno precedente. Bedou, che sulla soglia del vecchio Elbeuf stava a guardare livido livido, vide andar via a passeggiare splendidamente per tutta la città quel nome abborrito del paradiso delle signore. Cominciavano intanto ad arrivare carrozze e si mettevano in fila. Ogni volta che una signora entrava c'era un movimento tra i garzoni del magazzino, allineati nell'androne, con la livrea d'un verde chiaro nella giacchetta e nei calzoni e col panciotto a righe gialle e rosse. E l'ispettore Jouvet, vecchio capitano pensionato, se ne stava là, dritto in soprabito e cravatta bianca, con la sua medaglia come segno di vecchia onestà, accogliendo le signore con aria gravemente cortese e chinandosi verso di loro per indicare i reparti. Poi le donne sparivano nel vestibolo mutato in salotto all'orientale. Fin dall'entrata colpiva una meraviglia improvvisa, un'estasi, un rapimento. Era stata un'idea di Mouret. Pochi giorni prima aveva comperato in Oriente a buonissimo mercato una collezione di tappeti antichi e nuovi, di quei tappeti rari che fino allora si trovavano soltanto dai negozianti di curiosità e si pagavano un occhio. Lui, invece, stava per inondarne il mercato, dandoli via quasi al prezzo di costo, contento di cavarne uno splendido addobbo che da solo avrebbe attratto nel magazzino l'alta clientela di gente di buon gusto. Quel salotto orientale si vedeva fin dal mezzo della Place Gaillon. Era tutto tappeti e tende disposte dai garzoni come egli aveva ordinato. Al soffitto erano applicati dei tappeti di Smirne, fondo rosso, disegni intricatissimi. Poi alle pareti pendevano le tende, quelle di Keramania e di Siria, verdi, zebrate di giallo e rosso, quelle di Diyarbakir, più comuni, grezze come una saia da pastore. E poi tappeti che potevano fare anche da portiere e da tende, i lunghi tappeti di Isfahan, di Teheran e di Kerman, quelli più larghi di Shoumaka e di Madras, strana fioritura di peonie e di palme, fantasia galoppante e briglia sciolta nel giardino dei sogni. Per terra ricominciavano i tappeti, una distesa di folte pelli. Al centro un tappeto d'agra, un pezzo straordinario col fondo bianco e un largo bordo blu chiaro, dove si alternavano decorazioni violacee, squisitamente fantasiose. Ovunque erano esposti meravigliosi tappeti della Mecca, coi loro riflessi da velluto, i tappeti da preghiera del Daghestan, coi loro simboli, i tappeti del Kurdistan chiazzati, per così dire, di fiori sbocciati, finalmente...